Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna della Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, edito da Cassa Mariana Editrice nel 2014. Siamo alla conferenza 181, i voti perpetui. I voti perpetui sono un argomento, ecco, essenziale proprio della milizia dell'Immacolata. Non dimentichiamo che San Massimiliano è parte di un ordine religioso, un ordine di francescani conventuali. La milizia dell'Immacolata, la città dell'Immacolata, è solo una specificazione di questa vita, ecco, consacrata a Dio completamente, solennemente, ecco, secondo l'ordine francescano. E quindi secondo la regola di San Francesco, che è una delle regole più prestigiose. Approvata dalla Chiesa Cattolica, che ha fatto più santi, insieme ai Benedettini, ecco, i Cistercensi, gli Agostiniani, ecco, abbiamo il Papa Agostiniano, religioso, anche lui vive la regola di Sant'Agostino. Queste regole, ecco, scritte dai santi per i loro figli perché arrivassero più prontamente alla santità. Allora leggiamo, ecco, questa disamina, questa teologia della vita religiosa, dei voti perpetui, fatta da San Massimiliano Maria Kolbe, esattamente domenica 15 maggio 1938, ai sette frati che emettevano i voti solenni. Cari fratelli, nella vita di un uomo ci sono momenti più o meno importanti, più o meno decisivi. Uno dei più importanti è la scelta del proprio stato. Dobbiamo scegliere bene il vero stato, lo stato religioso. L'uomo intelligente, chiunque esso sia, si prepara seriamente a questo momento. Cerca di purificare la propria anima, di implorare per sé la grazia divina attraverso la preghiera, per non errare nella scelta dello stato. La stessa cosa vale anche per voi. Ecco, dobbiamo pregare molto per non sbagliare luogo, per non sbagliare stato, per non sbagliare posizione nella Chiesa di Cristo. Dobbiamo fare esattamente quello che Gesù vuole da noi. Non dobbiamo ribellarci, ecco, ma dobbiamo sottometterci a quella regola che il Signore ha stabilito come mezzo e strumento di salvezza per noi. Quindi l'uomo intelligente, la regola, l'atto di professione perpetua, l'atto con cui si abbraccia la vita religiosa, è un atto umano. Quindi fatto in piena coscienza, in pieno possesso dell'intelletto e della volontà, cioè non bisogna farla sotto costrizione, un po' come il matrimonio, no? L'atto matrimoniale, se è sotto costrizione o sotto condizione addirittura, no? Cioè mi sposo solo se tu hai soldi, cioè se si mettono delle condizioni, no? Morali, intellettuali, fisiche. E non è valido, oppure non può essere emesso da un uomo incapace di intendere e di volere, cioè un pazzo non può sposarsi, ma neanche fare la professione religiosa, perché non sa né quello che dice né quello che fa, non è nel pieno possesso delle sue facoltà mentali. E quindi se dice una cosa, ovviamente non corrisponde a quello che pensa, no? Tantomeno se è una persona, ecco, moralmente dubbia. Io ricordo quando feci la professione religiosa, mi chiesero, anzi addirittura prima, al noviziato, no? Quando feci la vestizione religiosa, quindi prima ancora della professione, mi si chiese la fedina penale, no? Cioè se avevo fatto qualche reato, se avevo commesso qualche reato grave, no? Perché in tal caso non si poteva essere ammessi al noviziato, non si poteva, perché era la regola allora, no. Non so se è cambiato qualcosa ancora, se ci sono delle condizioni. Beh, del resto nei Promessi Sposi fu accolto tra i cappuccini il famoso padre Cristoforo, no? Che era un assassino, e quindi quello ce l'aveva la fedina penale sporca, perché aveva ucciso in un duello una persona. Però suppliciò ecclesiae, i frati lo misero alla prova, videro che questo era un uomo di tanta disponibilità, che voleva fare penitenza. Ci sono esempi anche storici, no? C'è San Bernardo da Corleone, pure che era uno spadaccino, dicevano che era la prima spada di Sicilia, eppure lui aveva ucciso una persona, durante un duello, e chiese di farsi cappuccino proprio per espiare i suoi peccati, per espiare il male che aveva fatto, e fu accolto benevolmente, però fu messo alla prova, ovviamente, no? Non è che si accoglie così, anche se uno ha commesso dei delitti gravi, se è veramente pentito deve provarlo, insomma, no? Quindi, ecco, la scelta del proprio stato deve essere, ecco, scevra da condizioni, da condizionamento. Non è che uno si rifugia in convento. Ecco, una cosa dubbia, ecco, la sollevò San Lorenzo da Brindisi, per esempio, il grande dottore della Chiesa cappuccina, su Lutero, perché Lutero fu accolto in convento dopo un episodio simile, no? Pare che proprio in un duello avesse ucciso una persona. E allora si rifugiò nel convento degli Agostiniani per essere salvato dalla vendetta, ecco, di coloro che volevano appunto vendicare la morte di quel compagno che aveva assassinato. Spesso si facevano questi duelli anche per amore, no? Tra studenti. Lui era studente dell'università di giurisprudenza in Sassonia, a Königsberg, e quindi... Ecco, Lutero dice che forse è dubbio questa vocazione, no? Poi si racconta il fatto del fulmine che appunto uccise il suo amico, e lui, per la paura, per, ecco, l'impressione che ebbe per la morte del suo amico, ecco, si rifugiò in convento perché capì la caducità della vita. Però pare che appunto la motivazione vera fosse appunto che avesse ucciso una persona. Però ecco, qui pure bisogna stare molto attenti, perché uno che fa tutta un'altra vita, che è dedicato a studi, diciamo, civili, sociali, come appunto la giurisprudenza, magari ha un altro itinerario in mente, quello di sposarsi, di avere dei figli, non so, e cambia completamente rotta, bisogna stare attenti, il Signore lo chiami veramente, questa persona. E infatti poi Lutero purtroppo non ebbe una buona riuscita nella sua vita religiosa, perché rinnegò tutto, rinnegò anche il suo sacerdozio, rinnegò la fede cattolica, rinnegò i voti religiosi, ovviamente, anzi scrisse dei libelli durissimi contro la vita religiosa, dicendo che era tutta falsa, perché nessuno poteva promettere a Dio nulla, alcunché, solo la fede di salva, quindi i voti sono una sciocchezza, no? una ipocrisia. I voti monastici, proprio De Votis Monasticis, scrisse quest'opera contro i voti religiosi. Però di un altro parere qui è San Massimiliano Kolbe. Ecco, è un atto umano, l'atto della professione religiosa, della professione solenne. Si vede che si possono avere i mezzi per compiere quest'atto. Certo, se uno dice non ho i mezzi, non ho le forze, non so pregare, non posso stare in grazia, e beh, allora è meglio che non la fai la professione religiosa. Certo, se ti vedi tutto sbarrato in tutto, ecco, davanti alla tua coscienza, beh, certo, poi se sei consigliato magari bene, il padre spirituale può dire ma no, ecco, veramente ce l'hai le possibilità, basta che fai così, così e così, uno si convince, però è sempre la tua coscienza che decide, non è la coscienza del padre spirituale, deve essere, ecco, una scelta libera. Infatti la famosa storia sempre dei promessi sposi, la monaca di Monza, no? Questa povera ragazza, questa povera fanciulla, Geltrude, di nobile famiglia, che era obbligata, per non dividere l'eredità, dei genitori, a farsi monaca, no? Come era prassi spesso nelle famiglie nobiliari, no? Per appunto lasciare il patrimonio al primogenito, ecco, gli altri secondogeniti o si facevano, se erano diciamo uomini cavalieri, cadetti, diciamo, no? Entravano nell'esercito, quindi si facevano la loro carriera parallela, oppure entravano in convento, soprattutto le donne, perché ecco, non potevano adire al patrimonio paterno, al titolo nobiliare, no? Però questa donna, questa povera ragazza, non voleva farsi suolo, no? Non era proprio la sua vocazione. Fu costretta, si tentò di ribellarsi, fu rinchiusa in una specie di carcere dentro il palazzo nobiliare, no? Nessuno le rivolgeva la parola, la maltrattavano. Ecco, e allora lo fece per disperazione, per uscire dal suo isolamento, si fece suora, però divenne una suora molto molto libera, ecco, senza veramente quelle caratteristiche della vita religiosa che sono essenziali. L'umiltà, l'obbedienza, la castità, non le aveva queste cose, le faceva finta di viverle, ma non le viveva. Anzi, pretendeva di essere servita, la sua servitù aveva, no? Un altro esempio simile fu Santa Giacinta Mariscotti, la quale pure entrò al convento come la monaca di Monza, costretta, era dei nobili di Vallerano, entrò tra le clarisse a Viterbo e fece la gran signora, la regina delle suore, servita e riverita con tutti i nobili, mobili di lusso, in camera, soldi, eccetera, servaggio. E quando si ammalò, il confessore gli disse: sorella, o lei rinuncia a tutto questo o io non le posso dare la soluzione. E allora si convertì e guarì misteriosamente, cominciò a vivere la vita religiosa. Ci sono questi casi, no? Di salvezza in extremis, anche di religiosi o religiose che non hanno vissuto i voti, hanno preso la vita religiosa come un mezzo, non come un fine, cioè un modo per distinguersi, elevarsi socialmente. Purtroppo sono stati anche ai nostri giorni religiosi che hanno avuto palazzi, che hanno avuto case, insomma, che hanno avuto una grandissima posizione sociale, una grande influenza nella società, onori di tutti i tipi, però questi non sono più religiosi, sono persone del mondo che hanno sfruttato la vita religiosa. Oggi è di molto più difficile, perché la vita religiosa è talmente in crisi che se uno proprio non ha una vocazione vera, non è che può fare carriera tra i religiosi, anzi sono sempre i più disprezzati, no? I religiosi, forse è bene che sia così, no? San Francesco voleva che i frati fossero gli ultimi, i minori, ultimi di tutti, soggetti ad ogni creatura che è sotto il cielo, quindi non che facessero un avanzamento sociale, che si arricchissero, che diventassero prestigiosi nella società, che avessero onore e gloria, no, fossero proprio i più disprezzati di tutti. San Paolo dice: siamo come la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti fino ad oggi. E quindi perché? Perché devono dare gloria solamente a Dio, non agli uomini, non a se stessi, non alla società, devono essere del Signore, no? Quindi questo è l'unico motivo per cui uno si fa religioso: dare gloria a Dio, fare la volontà del Signore, della Madonna, conformarsi a Maria Santissima. San Massimiliano ha questo aspetto veramente nuovo della vita religiosa, nuovo ma antico, perché tutti i grandi santi sono stati devoti della Vergine, però lui, diciamo, ha voluto istituzionare, rendere istituzionale questo aspetto mariano della vita religiosa, quindi dargli, dargli uno statuto, il fatto che la Madonna è tutto nella vita religiosa, essere consacrati a lei è il segno veramente di appartenenza a Dio, del vero stato religioso. Oggi dovete decidere per sempre, irrevocabilmente, sulla scelta del vostro stato. Ci sono stati momenti di prova, c'è stato il periodo dei voti temporanei, per 3 anni solamente. Ora questo periodo di discernimento è terminato ed è giunto il momento decisivo della vostra consacrazione. In convento le anime si preparano seriamente alla scelta del proprio stato, cioè alla professione solenne. Gli 8 giorni di esercizi spirituali, 3 di esperimento durante i quali si osservano i voti, servono perché questa decisione sia in tutto ben ponderata e perché a nessuno manchino le grazie. Trattandosi di voti solenni, a che cosa l'anima si deve preparare? La professione si potrebbe chiamare matrimonio. Matrimonio è un fatto spirituale, non è sesso. Se uno la prende così, dopo qualche mese, 2 o 3 mesi, che uno si è stufato di quell'attività lì, poi il matrimonio si scioglie. Quindi il matrimonio è spirituale, è soprannaturale, è divino, perché impegna per tutta la vita. Impegna per sempre, proprio come la professione religiosa, è un stato stabile di vita. E quindi questa stabilità richiede coerenza di decisione. È come un matrimonio. Generalmente per matrimonio si intende la celebrazione con la quale 2 persone si legano fino alla morte. nella buona e nella cattiva sorte. Nell'ordine è qualcosa di incomparabilmente più grande, poiché la persona a cui il religioso giura fedeltà è Dio stesso. Tu sei fedele a Dio per sempre, nella povertà, nell'obbedienza, nella castità. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo la conferenza 181 di San Massimiliano, i voti perpetui. Abbiamo detto che i voti perpetui impegnano per sempre, quindi dobbiamo fare un'adeguata preparazione. Se abbiamo i mezzi, se valutiamo in coscienza di poter affrontare questa battaglia contro il mondo, perché il mondo odierà quelli che ovviamente seguono il Signore, no? Però possiamo farcela con l'aiuto di Dio, della grazia e soprattutto dell'Immacolata. San Massimiliano dice che, ecco, la professione della vita religiosa è come un matrimonio. Il matrimonio è indissolubile, è per sempre, è per tutta la vita, è così voi religiosi, è per sempre, per tutta la vita, solo che, ecco, l'oggetto della consacrazione, cioè colui a cui mi consacro, non è una persona umana, non è una persona con cui creare una famiglia, ma è Dio stesso. Quindi, ecco, la persona a cui il religioso si consacra è Dio. L'anima consacrata, secondo il pensiero comune dei padri della Chiesa, diviene sposa dello Spirito Santo. Ecco perché la Madonna è la prima consacrata, è la vera consacrata, è l'unica consacrata, diciamo, che ha raggiunto livelli eccelsi, ecco, di consacrazione. Perché? Perché è la sposa dello Spirito Santo. Quindi il mio rapporto è con lo Spirito, il mio rapporto è con Dio, il mio rapporto è con la Chiesa, il mio rapporto è con la parola di Dio, il mio rapporto è con i sacramenti, il mio rapporto è con la grazia. Ecco, io dico, sono religioso, quindi lavoro dalla mattina alla sera, perché e il lavoro è preghiera, quindi zappo l'orto, faccio produzioni, vendo, compro, acquisto, faccio star bene il convento, restauro le mura, e questa è la mia vita religiosa. Beh, sei un imprenditore, ti sei consacrato all'impresa. Il lavoro, certo, è nobile, è parte della vita consacrata. San Francesco lo dice chiaramente: a cosa serve il lavoro? Per scacciare l'ozio e perché non si estingua lo spirito della santa orazione e devozione. Ecco, in fondo il lavoro ci umilia, no? Ci umilia perché ci toglie le forze. Ecco, è vero, realizza anche il nostro ingegno, ma ci stanca, e nella stanchezza noi siamo coscienti di essere povere creature, di essere povere persone che senza Dio non sono nulla, e quindi ricorriamo più facilmente alla preghiera dopo il lavoro. Ecco perché ora et labora, no? Preghiera e lavoro, ma lavoro e preghiera si integrano vicendevolmente, non è che l'una sostituisce l'altra. Una congregazione che fa solo pregare i suoi membri è molto pericoloso, perché poi questo dà possibilità all'ozio, no? Perché non si può stare tutto il tempo in chiesa a pregare, a recitare orazioni, fare anche delle belle liturgie complesse, che pure sì, sono utili, diciamo, nei giorni di festa, soprattutto per dar maggior lode al Signore. Però se si fa solo questo, si toglie una parte importante della rivelazione che il Signore ha detto, lavorate la terra, soggiogatela, soggiogatela, fatela produrre. E quindi il lavoro è necessario per comando divino, anche per espiazione dei nostri peccati, perché dopo il peccato ancora più fortemente è diventato urgente l'impulso al lavoro, perché Dio ha detto ad Adamo, ecco, la terra produrrà per te spine e cardi, con il sudore della fronte tu la lavorerai e guadagnerai il tuo pane quotidiano, no? Quindi con il lavoro come il sudore, ecco, è un modo di espiare i propri peccati, è un modo di far sì che venga equilibrato, almeno in parte, almeno simbolicamente, perché il peccato non si può mai equilibrare, non si può mai pagare. Il peccato, siccome è contro un ente divino infinito, non si può riparare in nessun modo, solo Cristo lo può riparare, perché è un altro infinito che si propone di espiare il delitto infinito. Ma noi che siamo creature non possiamo riparare nessun peccato da soli, non possiamo, ecco perché la venuta di Gesù è essenziale, no? Perché il peccato commesso dall'uomo è irreparabile, e in questo aveva ragione Lutero, no? Perché non c'è nessuna opera di grazia, opera meritoria, opera supererogatoria fatta solo dall'uomo, se è fatta in grazia di Dio è diversa, ovviamente perché è Cristo che la fa, e allora sì, l'opera può essere meritoria, ma se la facciamo da soli, soprattutto se siamo nel peccato mortale, ecco, se siamo caduti nel peccato e facciamo un'opera anche che sembra buona, quell'opera non serve a ripararmi, non serve a niente, perché il peccato è infinito, no? L'onore dovuto a Dio è incolmabile, non lo possiamo fare, non lo possiamo colmare con le nostre opere, con la nostra volontà, ci vuole la grazia di Dio. Ecco, un'opera della grazia ovviamente è il lavoro santo, il lavoro consacrato, il lavoro fatto per Dio, fatto insieme a Dio, fatto nella preghiera, fatto nell'amore, nella santità. Ecco, l'anima consacrata, secondo il pensiero comune dei padri, diviene sposa dello Spirito Santo. Quindi lo Spirito Santo entra nell'uomo, lo Spirito Santo abita dentro l'uomo. Lo Spirito Santo agisce nel cuore dell'uomo e fa fare cose straordinarie e rende l'ordinario straordinario. Anche fare, non so, una semplice lezione da parte di un professore, fare, non so, una coltivazione, fare una riparazione. Se io lo faccio in grazia, se io lo faccio per mezzo dello Spirito Santo, non solo per la tecnica che ho acquisito, io faccio un lavoro meritorio, un lavoro santo, un lavoro che è un miracolo, perché la grazia si espande intorno a me, è la grazia che lavora in me, non io. Ecco, e quindi questo diventa santo, questo diventa buono. È vero che non siamo senza difetti e sappiamo di essere indegni, però vogliamo in qualche modo liberarci da essi. Non siamo in grado di recitare neppure un'Ave Maria senza distrazioni, ma abbiamo l'Immacolata che è senza difetto alcuno, senza la più piccola macchia. E perciò non ci rimane altro che consacrarci illimitatamente a lei. Ecco, noi anche un'Ave Maria non possiamo dirla senza peccato. Ecco, vedete, questo è veramente Lutero che aveva capito il valore intrinseco della malizia dell'uomo. Ma dopo il peccato l'uomo è malizioso, tende al male, sempre al male, a imbrogliare, a dire le bugie, a ipocritamente salvarsi, a non essere sincero, anche a, insomma, distruggere, a essere violento, no? A vendicarsi, ecco, o in maniera soft magari, no? Ecco, privando, ecco, dei diritti gli altri, dell'onore gli altri, ecco, sparlandone in tutti i modi, oppure addirittura con la forza fisica, no? Ecco, come succede nelle guerre. Le guerre sono il grande oltraggio dell'uomo verso l'uomo, il più grande principio d'egoismo che possa esistere. Una nazione che va a fare la guerra a 4.000 km di distanza da dove si trova, quella non è una guerra di difesa. È inutile che nel diritto internazionale si deve intervenire, eliminando, diciamo, il pericolo del terrorismo, il pericolo delle rappresaglie in maniera preventiva. Ma se non c'è nessun delitto, perché bisogna intervenire? No. Se non c'è nessun reato commesso né da un popolo né da un singolo, perché bisogna fargli del male? È una cosa che è contro proprio la storia del diritto, contro la natura stessa dell'uomo, contro la filosofia dell'uomo. Insomma, se un uomo non ha commesso nessun male, non gli si può fare alcun male, perché gli devi fare la penitenza prima che pecchi? C'è un bellissimo passaggio del film di Mel Gibson, no? La Passione di Cristo. Il Sinedrio si presenta in pompa magna davanti a Pilato, dice: ecco, devi condannare a morte quest'uomo perché diciamo, è contrario a Roma, si fa re, vuole usurpare il potere imperiale di Roma. E Pilato dice: ma io non è che posso condannare a morte una persona prima di processarlo, non lo posso fare. Prima ci devo fare il processo, devo vedere se effettivamente è così, se questo è un sovvertitore, un sedizioso, se è un capopopolo, se è un brigante, no? I briganti certo venivano condannati a morte perché sobillavano il popolo, oltre a fare uccisioni, eccidi, no? Sollevazioni popolari contro il potere della Repubblica. Però dici, io come faccio a saperlo? No, mica ti posso condannare a morte uno così. E così però fanno purtroppo i politici di oggi, no? Ammazzano la gente senza nessun motivo, no? Anche se non hanno fatto niente. Purtroppo, nella storia di infinite guerre moderne, ma anche antiche, la guerra è sempre un male, è sempre un peccato. Come lei è senza macchia dal primo istante della sua esistenza, così anche le nostre azioni donate a lei diventano senza macchia, eppure perché ormai sono azioni sue, dato che ella è in noi e attraverso di noi ama Gesù. Ecco, quindi questa è la dinamica della consacrazione religiosa vera e propria della Milizia dell'Immacolata, dei frati della città dell'Immacolata, dell'epoca Lanoff, di mo che sai non sono, ecco. Cioè donarsi all'Immacolata. Per lui è l'unica chiave di lettura della vita religiosa, non ce ne sono altri. Inutile fare discorsi sulla povertà, l'obbedienza, la castità prese singolarmente. Ecco, queste espressioni dei consigli evangelici, questa vita dei consigli evangelici è impossibile, dice San Massimiliano, senza l'intervento dell'Immacolata, perché sarà lei a farci vivere queste cose. Sarà lei che ci mette nel cuore le forze stesse, le sue stesse forze, la sua stessa anima, il suo stesso spirito, perché noi possiamo vivere la vita religiosa. Dunque oggi è giunto il momento di emettere i voti. La vostra serenità interiore e pace dell'anima dimostrano che la vostra anima si sta avvicinando a Dio. In verità verranno sofferenze, ma esse sono necessarie. Non ci può essere corona senza vittoria, né vittoria senza lotta. Quindi la lotta è indispensabile, è necessaria. Ma quando l'anima è totalmente consacrata all'Immacolata, non deve temersi i rimproveri. Tra poco riceverò i vostri voti, e rallegratevi, e ringraziate l'Immacolata perché vi ha condotto fino alla professione solenne. Ecco, quindi, un po' che battute, San Massimiliano delinea l'essenza della vita religiosa che è l'Immacolata. Ecco, noi non possiamo farcela senza di lei, dobbiamo invocarla sempre e abbiamo tante devozioni, abbiamo il Santo Rosario soprattutto, che è la devozione principale, che è la più forte, la più potente, la più diffusa, perché pare che sia stata proprio la Madonna a inventarla questa devozione e lo ha ribadito in tante apparizioni. Ufficiali come Fatima, Lourdes, no? Allora addirittura pregava il rosario insieme a Bernadette, anche se non recitava le Ave Marie, recitava solo Gloria al Padre, muoveva le labbra solo per dire Gloria al Padre, Padre nostro, no? Perché l'Ave Maria era rivolta a lei, quindi era lei l'oggetto di quella preghiera, però per il resto, ecco. E lo chiede anche a Bernadette: dov'è la tua corona? Una volta gli portò una corona che non era la sua, no, devi portare la tua corona, quella che devi portare sempre con te. Ecco, quindi come ci teneva anche a questa espressione di devozione la Madonna. Senza il rosario noi non possiamo vivere, cioè non possiamo essere cristiani, senza recitare il rosario, perché il rosario ci introduce nei misteri di Cristo. Questo è un dato di fatto, di realtà, che la Chiesa ha sempre accettato. Ecco, e poi c'è stata la grande lettera, esortazione pastorale Rosarium Virginis Mariae di San Giovanni Paolo II, in cui si diceva proprio teologicamente il valore del rosario. È il valore del rosario che ci eleva misteriosamente ai misteri di Cristo, ci eleva a Dio, ci unisce a Dio. Certo, il rosario non basta, ci vogliono i sacramenti, no? Nella Chiesa c'è una scala gerarchica nelle preghiere, nell'offerta di consacrazione al Signore, però il rosario è uno dei passi fondamentali, tanto che Suor Lucia di Fatima diceva sicuramente il rosario entrerà a far parte della liturgia, lei lo dice chiaramente in una lettera, perché è talmente potente questa preghiera, è talmente fonte di grazie, è talmente suscitatrice di conversione, di dono dello Spirito Santo, in vista poi della, appunto, celebrazione dei sacramenti, che non se ne può fare a meno, almeno uno che ne ha sperimentati i benefici non ne può più fare a meno, perché vede che nel rosario ci sono grazie specialissime, grazie uniche, grazie ineliminabili, grazie insostituibili, che solo queste possono fare bene all'anima, no? Alla persona stessa. E quindi pregare il rosario è proprio un approdo essenziale della vita di grazia. Ecco, se uno lo recita bene, se uno lo recita con coerenza, se uno lo recita con affetto filiale alla Madonna, ecco, nelle grandi occasioni come nelle piccole, anche nel silenzio della propria stanza, ecco, allora avrà i frutti del rosario, la grazia, la benedizione, la celebrazione esatta dei sacramenti, la vita eterna. Ci fermiamo qui, cari fratelli, per la seconda parte della nostra trasmissione, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Passiamo alla conferenza 182 di San Massimiliano, che egli tiene sempre ai professi nella solennità della Madonna Mediatrice di tutte le grazie. Il 31 maggio prima era la Madonna Mediatrice, la Madonna delle Grazie, la festa del 31 maggio, la chiusura del mese di maggio. Adesso è praticamente la visitazione della Madonna, no? Però insomma è sempre un evento di grazia, certamente, che vede come protagonista la Madonna. Ieri durante la cena, dice, scrive San Massimiliano, vi dicevo quanto la festa della Madre di Dio, mediatrice di tutte le grazie, sia strettamente legata al nostro ideale. Certo, appena fatto la conferenza sui professi perpetui, sulla professione religiosa, che dipende solo dalla Madonna, da quanta devozione uno ha per la Madonna. Allora, se ha tanta devozione, se ama tanto la Madonna, potrà mantenere la professione perpetuo, potrà essere fedele sempre alla Madonna in tutte le occasioni. Vi accennavo anche al fatto che se l'Immacolata non fosse la mediatrice di tutte le grazie, non ci sarebbe ragione di voler conquistare il mondo intero ed ogni singola anima al cuore di Gesù attraverso di lei, perché le anime potrebbero raggiungere il paradiso anche per un'altra via, vedete, com'è diverso dal pensiero di oggi. Oggi si dice, ma no, tutte le religioni in fondo sono vie di salvezza, tutte arrivano a Dio, tutte conducono allo stesso luogo, no? Alla santità, e no. San Massimiliano ha convinto il contrario, che solo attraverso la madre di Dio si può arrivare a Gesù, si può arrivare alla grazia, si può arrivare alla santità. Invece, ecco, la missione dell'Immacolata prevede che proprio solo attraverso la conoscenza, l'amore all'Immacolata, l'offerta totale di se stessi a lei, si arrivi alla conoscenza di Cristo, si arrivi alla perfezione, si arrivi alla santità, perché la grazia è mediata dalla Madonna. Vedete, una volta com'era chiaro il concetto teologico, mediatrice di tutte le grazie. Significa mediatrice di tutte le grazie, quindi non c'è una grazia che non sia mediata dalla Madonna, non c'è una grazia, ecco, una grazia significa quel dono fatto dall'alto come strumento di santificazione, come via che porta a Dio. Questo è impossibile senza che l'Immacolata lo compia. E allora dobbiamo, ecco, la conseguenza di tutto questo, di questo assunto dottrinale, teologico, è che noi dobbiamo far conoscere a tutti l'Immacolata, prima ancora di Cristo. Ecco, perché solo attraverso l'Immacolata possiamo ottenere le grazie di Cristo. Ecco, che senso avrebbe, lui dice, no? La spinta missionaria, portare tutte le anime al cuore di Gesù attraverso di lei, se si potesse raggiungere la perfezione anche attraverso altre vie. Ma siccome c'è una sola via, che è quella dell'Immacolata, noi dobbiamo impegnarci perché tutti la conoscano, perché tutti conoscono Maria, conoscono la Madonna, conoscono la mediatrice di ogni grazia, si abbandonano a lei, si facciano guidare da lei, perché c'è il rischio della dannazione eterna, della perdita della grazia e quindi della perdita della salvezza se un'anima non si consacra alla Madonna. Qualche decina d'anni fa la questione della mediazione della Madre Santissima non era ancora nota come lo è attualmente. Per l'approvazione dello Statuto della Milizia dell'Immacolata ci furono persino delle difficoltà e dei tentennamenti sulla frase perché ogni grazia scorre attraverso le tue mani dal cuore sacratissimo di Gesù fino a noi, è la formula di consacrazione di San Massimiliano Kolbe. Allora tutti dicono, ma no, non tutte le grazie scorrono dalle mani di Maria. Ci sono grazie che il Signore fa singolarmente, le fa perché le vuole fare, e le fa anche senza Maria. E invece San Massimiliano insiste su questo punto, e quindi dice, ma fino a qualche anno fa, vedete il pensiero anche modernista della Chiesa, no? C'è un solo mediatore, ecco, come dice San Paolo, e questo mediatore è Gesù Cristo, non ce ne sono altri. Eh sì, ma la Madonna è inserita in questa mediazione, perché Gesù non ci sarebbe nel mondo senza la Madonna. È impossibile che Gesù fosse venuto nel mondo se non ci fosse stata la Madonna, perché lei ha procurato, ecco, la venuta di Gesù, l'ha attirata dal cielo. Dio Padre si è fidato solo della Madonna perché Gesù venisse nel mondo. Quindi non c'è altra mediazione, quella di Gesù certo per la redenzione, ma per avere Gesù Redentore c'è bisogno della Madonna. La storia, quindi la rivelazione, lo dimostra. Ogni grazia scorre attraverso le mani del Sacratissimo Cuore di Gesù, le tue mani della Madonna, dal Cuore Sacratissimo di Gesù fino a noi. Dovremmo presentare la documentazione, il pensiero di Padre della Chiesa. E solo allora la questione passò. Ecco, addirittura la Sacra Congregazione dei religiosi non voleva approvare questa nuova forma di vita religiosa. Nella Chiesa Cattolica, chi ha lavorato moltissimo alla divulgazione della verità, della mediazione della Madre di Dio, fu il più cardinale belga Mercier, ecco questo grande devoto della Madonna, un grande scrittore ecclesiastico, che riferì personalmente, che ecco, lui parla della corredenzione, Mariano. Uno dei primi cardinali, ecco, che difende proprio con tanta veemenza la corredenzione mariana. Riflessionalmente la questione a San Pio X, ma non è mai arrivata a vedere il momento in cui essa sarà approvata come dogma di fede. Si dovrebbe già approvare la mediazione universale di Maria, dato che c'è la festa, no? La Madonna delle Grazie, Regina di tutte le Grazie, si dovrebbe approvare anche il dogma, come è stato per l'Immacolata Concezione. Già esisteva la festa dell'Immacolata nel 1500, quindi era un preludio alla definizione dogmatica. E così anche l'Assunta in Cielo era una festa celebrata universalmente nella Chiesa sin dai tempi del IV-V secolo, tempi della predicazione di San Giovanni Damasceno sull'Assunta, l'Assunzione in Cielo di Maria in anima e corpo. Però la dogma, la verità di fede ancora non era riconosciuta. Tuttavia oggi, grazie ai suoi sforzi, allo sforzo della Chiesa, del Papa, abbiamo la Santa Messa della Mediatrice di tutte le Grazie, e nel breviario dei sacerdoti, l'ufficio proprio, un bel lavoro su questo tema, fu pubblicato anche dal canonico Bitremier. Siamo nel preconcilio, no? E il pensiero mariano era molto evoluto, più di oggi, no? Oggi perché c'è stata un po' la sospensione della mariologia, in quanto si è aperti al confronto con altre religioni, soprattutto l'ebraismo, e lì la figura materna, la mediazione di grazia, no? Non è valutata. E anche le chiese protestanti, no? Sono su questa linea, sono ferme alla lettura semplicemente letterale, no? Non spirituale, non teologica, non patristica della parola di Dio. E quindi si fermano alla mediazione di Cristo. E questo è un handicap, no? È un ritorno indietro un po' della teologia. Occorre però precisare che la Santa Messa della Mediazione della Madre Santissima non è stata ancora introdotta in tutta la Chiesa, che per poterla celebrare è necessario avere il permesso da Roma. Fu la Nipokalanov giapponese a cominciare a darsi da fare affinché tutte e due le Nipokalanov avessero tale privilegio, cioè celebrare il 31 maggio la Mediatrice di tutte le Grazie. E dopo averne presentato la richiesta alla nostra Curia Generalizia a Roma, ha ottenuto questo privilegio dal Santo Padre, non solamente per le Nipokalanov, ma per tutto il nostro ordine. Grazie, Mediatrice delle Grazie. Fu approvata per le città dell'Immacolata direttamente dal Santo Padre. A proposito della mediazione, preghiamo perché la Chiesa la proclami al più presto dogma di fede. Sarà un nuovo diadema per la corona della Madre Santissima. La mediazione della Madre Santissima è una verità molto consolante. Ieri abbiamo sentito durante la funzione della sera quante grazie straordinarie l'Immacolata concede alle persone per le quali potrebbe sembrare che non ci sia più alcuna speranza di salvezza. Persone che sono in pericolo di morte, persone che sono ate, persone che hanno rinnegato Cristo, persone apostate. Ho sentito raccontare di un'anima molto debole e maliziosa che, pur non vivendo secondo i comandamenti di Dio, ogni giorno recitava un'Ave Maria. Una volta sognò una signora che le consegnava della frutta su un vaso molto sporco. A tale vista l'anima inorridì e chiese con meraviglia: «Perché mi consegna la frutta su un vassoio simile?» La signora rispose: «E tu come mi presenti le tue preghiere?» Questo sogno influì talmente su quell'anima che da allora essa abbandonò la vita cattiva e divenne molto fervorosa. Vediamo come qui era necessaria una grazia eccezionale e come nonostante tutto quell'anima la ottenne. Le glorie di Maria, di Sant'Alfonso, Maria del Liguori, sono piene di questi episodi, no? Episodi che lui raccoglieva dalla vita reale, dalle opere di altri santi, anche dalla sua esperienza, La sua esperienza di pastore, è stato vescovo per tanti anni, Sant'Agata dei Due Gotti, no? E quindi insomma raccoglieva questa esperienza, anche perché si recava in queste campagne a predicare in un piccolo paese del Cavese, vicino a Cava dei Tirreni, provincia di Salerno. Si chiamava San Nicola in Dupino, e lì c'era una piccola chiesa del 1600-700 in cui c'era un pulpito dove era scritto: qui ha predicato Sant'Alfonso. Un paese minuscolo, paese proprio dell'entroterra campano, e lì andava a predicare il santo vescovo Alfonso raccontando questi episodi della vita di Maria, delle grazie che la Madonna faceva, ecco, anche alle anime più perdute. Vedete il vassoio sporco con della bella frutta sopra e l'Ave Maria che recitiamo quando non siamo in grazia. La Madonna accoglie lo stesso questo dono, però vorrebbe che noi cambiassimo, ecco, vorrebbe che l'Ave Maria cambiasse la nostra vita. Vi racconto ancora un altro esempio trovato su un libretto del mese di maggio tratto da Rassegna Universale di Don Adolfo Pleskinski, 1894. E anche voi raccontatelo agli altri, perché così voleva il protagonista di questa conversione della Madre Santissima, il quale 10 anni fa, nella città dove ero parroco, viveva un certo signor Wert, protestante, di professione mugnaio. I miei parrocchiani, quando si parlava di lui, dicevano che era un lutero, e per giustificare questa espressione mi raccontavano come egli in ogni occasione si vantava del suo accanito odio contro la Chiesa e contro i sacerdoti. Mi preoccupavano gli attacchi di quest'uomo, soprattutto perché, avendo continuo contatto con il popolo, influiva negativamente sulla sua religiosità. Era mugnaio era una professione pubblica una volta, veramente tutti lo conoscevano, perché tutti andavano a fare il pane, la farina, no? Ecco, a trebbiare il grano, ecco, per fare il pane. I tristi effetti li potevi vedere in sua moglie, la quale, pur essendo cattolica, trascurava di adempiere i propri doveri religiosi. All'improvviso si sparse la voce che si era ammalato gravemente e chieste notizie al medico del luogo sul suo stato. Mi fu risposto che era incurabile e che in breve tempo sarebbe morto. Pensai che fare per riconciliare questo poveretto con Dio. L'atteggiamento del malato verso il cattolicesimo e ancor più l'esperienza di precedenti tentativi mi tolsero ogni speranza. Passarono alcuni giorni quando una sera venne da me un uomo gridando: Wert sta morendo, e chiede che il parroco vada da lui al più presto. Chiede il parroco. Andai immediatamente, lo trovai molto sofferente, ma del tutto cosciente. Mi salutò con gioia e mi disse: ringrazio Dio che siete arrivati in tempo, padre. Ed ora, anche se mi sarà difficile, devo dirle tutto ciò che è successo. Sono un evangelista fin dalla nascita, non ho mai potuto sopportare i preti, ma adesso Dio ha avuto pietà di me. La Madre Santissima ha mantenuto la parola. Che dice? Gli chiesi pieno di stupore. Ascolti, mi rispose. Una volta da ragazzino, tornando a casa da scuola, vidi dei ragazzi che inveivano e tiravano pietre e fango contro un'antica statua della Madonna che era stata abbandonata. Ciò mi indignò grandemente, gridai con ira: come vi permettete di fare questo? È un'immagine della madre del nostro Salvatore. Uno di loro mi gridò: sei forse un cattolico? No, non sono un cattolico, ma un cristiano. E voi siete dei pagani perché non avete rispetto nemmeno per la madre di Cristo. Vergognatisi, smisero quei loro divertimenti. Ecco, quindi la Madonna si è ricordata di questo fatto, anche se era un protestante, lui l'aveva difesa e lo portò alla salvezza. Bene, ci fermiamo qui con questo bellissimo episodio, con la conversione di un'anima, recuperata dalla Madonna delle Grazie, che ancora oggi vuole salvarci dalla guerra, dal peccato, dalla mancanza di fede, dall'inferno, perché ella è madre nostra, è madre di Cristo, Salvatore. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Ave Maria, cari fratelli, di Radio Buon Consiglio.